L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
La sigla la conoscete, l'editoriale interno TMV Radio. Oggi giornata importante perché nel frattempo cominciano gli interrogatori. Non ci sarà Rocchi, come sapete, dal PM. C'è invece Gervasoni, che è raggiunto da i nostri colleghi, tra i quali c'è anche Ivan Cardia. È stato accompagnato naturalmente dal suo avvocato Michele Ducci. Vi diamo proprio gli aggiornamenti. Michele Ducci, l'avvocato di Gervasoni, ha detto: noi siamo qui per un episodio, l'unica cosa detta. E unica cosa detta invece dal indagato, diciamo così, Gervasoni, è stata: rispetto al lavoro della magistratura risponderò senza problemi. Quindi poi è entrato dentro e adesso cominciano gli interrogatori, quindi la vicenda arbitri, l'inchiesta sugli arbitri procede. Oggi è una giornata sicuramente molto importante per le deposizioni che sono arrivate che arriveranno in questo momento da Gervasoni, accompagnato appunto dal suo legale. Ieri partita meno spettacolare per quanto riguarda la Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, meno spettacolare dal punto di vista della fattura dei gol. Sono due gol arrivati su calci di rigore, grande battaglia in campo, e allora il dibattito sulla bellezza del calcio, l'essenza del calcio, si porta avanti, e vi leggerò anche le parole di Cabrini in tal senso. Nel frattempo l'Italia del calcio si interroga sul suo futuro, i club si interrogano su come chiudere questa stagione cercando di centrare i vari obiettivi, ma anche già si concentrano su quello che sarà l'obiettivo del calciomercato per il prossimo anno. Buongiorno allora da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia, già coadiuvato da Andrea Maiocca. Andiamo però dal direttore Marco Piccari. Marco Piccari, buongiorno direttore.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
Allora, giornata importante. Cominciamo dalle parole di Gervasoni. Molto chiaro, molto netto rispetto alla magistratura, il lavoro della magistratura, risponderò. Suo avvocato, noi siamo qui per un episodio. Non c'è Rocchi, come già sai. La tua impressione di quello che può succedere oggi, o comunque a partire da oggi?
Ma oggi insomma lui dovrà rispondere a delle domande, e vediamo, insomma, poi credo che siamo veramente agli inizi di tutto. Questo interrogatorio, insomma, si è presentato Gervasoni, ricordiamo che era anche nel pieno diritto di Rocchi di non presentarsi, è una scelta difensiva, anche perché insomma l'avvocato ha detto chiaramente il motivo per cui non si presenterà Rocchi. Di conseguenza siamo agli inizi, Vincenzo. Poi se tu mi chiedi qual è la mia sensazione di tutto questo, onestamente mi sembra che rimango un po' fedele a quello che è stato il pensiero iniziale che ho avuto. Mi sembra molto una situazione di grande conflitto nel mondo arbitrale. La vedo molto in questa maniera. Al momento, diciamo, non ci sono altri indagati se non tutti quelli che riguardano il contesto arbitrale. Vediamo quello che succede. È proprio non abbiamo, diciamo, ancora gli strumenti per poter prendere un'idea chiara e soprattutto prendere una posizione.
Chiaramente poi molti si addentrano in quelle che possono essere le ipotesi, ma chiaramente le ipotesi restano sempre un po' così aleatorie. Quello che conta sono le certezze che cominceranno ad arrivare eventualmente da quelle che saranno le risposte dei primi indagati, e da lì piano piano si costruirà un pochettino un castello di certezze in più in dubbi totali. Ci sono state anche le parole di Gravina ieri, che avrai sentito sicuramente, non so se ti senti di commentarle, perché comunque anche lì.
Ma guarda, io ti devo dire la verità, Vincenzo, io ho seguito un pezzo proprio iniziale di questa intervista alla 7 ieri, però io sono rimasto molto sconcertato, sono sincero. Ho sentito dire una cosa che lì mi ha un po' irrigidito, ma lo dico veramente con grande rispetto, quando ha detto, dice, beh, non si può parlare di fallimento di questa che è stata la gestione. Allora io ti dico, non si va al mondiale per 3 volte consecutivi, 2 riguardano questa gestione che è stata 8 anni. Onestamente, come si fa a non dire che non sia stato un fallimento? Non capisco dove che le giustificazioni. Lì mi sono rimasto un po' sconcertato, sono sincero, perché non ammettere, diciamo, che ci sono state delle responsabilità, degli errori, e parlare di programmi che poi sono spuntati dopo e non prima. Ti devo dire, da parte mia c'è grande delusione, sono sincero, insomma, ieri l'ho manifestato anche subito mentre lo sentivo. Siamo di fronte ad un paese dove raramente, Vincenzo, qualcuno si prende delle responsabilità quando ci sono degli errori. Insomma, è questo, diciamo, la cosa molto che fa arrabbiare.
Direi proprio di sì. Poi, tra l'altro, devo dirti, Marco, che io continuo a vedere delle giustificazioni, o comunque il calcio, esatto, è andato bene, esatto, abbiamo vinto l'Europeo, il nostro movimento è apprezzato da tutti, ma da chi è apprezzato, onestamente? Cioè, poi se ce l'abbiamo cantare e suonare da soli, significa continuare a voler chiudere gli occhi, e quindi evidentemente questa era l'unica strada da perseguire. Non so cosa pensi invece della questione commissariato, sei d'accordo con le sue parole che comunque lo sport deve restare indipendente dalla politica, o ci sono dei momenti in cui secondo te bisogna appoggiarsi a una,
guarda,
ristrutturazione,
Vincenzo,
totale?
A me la politica mi preoccupa molto, se ogni volta che in questa situazione qui si parla di un ingresso della politica in questa situazione qui, mi preoccupa, anche perché credo che loro dovrebbero fare occuparsi di cose che molto più problematiche in questo momento. Sinceramente non sono d'accordo, non ero d'accordo al commissariamento, poi preferisco, diciamo, più la strategia di trovare qualcuno che possa prendere in mano questa federazione e provare a risolvere qualche problema, ce ne stanno tanti, però non ero molto convinto della scelta del commissariamento sin dall'inizio. E quindi mi sembra che il CONI è stato chiaro che non ci sarà questa situazione, e quindi attendiamo adesso la scelta dell'uomo che dovrà prendere il posto di Gravina, con la speranza che possa, diciamo così, intervenire e fare delle cose che possono portare un miglioramento immediato.
Per il resto, come detto, noi siamo qui a guardare, ad analizzare, cerchiamo di vedere poi quando succede, quando usciranno i fatti, quello che succederà. Dopodiché parliamo anche un po' di calcio. Ieri che sensazione ti ha lasciato invece Atletico Madrid-Arsenal? Che partita è stata?
Ma guarda Vincenzo, io ti devo dire la verità che a me è piaciuta pure questa di partita. È una partita diversa, è stata una partita diversa, decisa, diciamo così, da due rigori che io sinceramente non avrei dato, nessuno dei due. Però è stata una partita anche questa combattuta, con delle emozioni diverse, con due squadre che hanno un modo di stare in campo differente. Poi l'obiettivo per tutti è quello di passare il turno. Adesso rimane tutto in bilico in questa partita, ma come nell'altra partita. Quindi questo secondo me sta a significare che, a prescindere poi dalla strategia che hanno scelto, diciamo, queste quattro squadre, e anche, diciamo, il modo di interpretare la partita, che è diverso, ma alla fine sono due partite che rimangono in bilico, quindi il risultato è lo stesso. Poi possiamo parlare di gusto, cosa piace di più tra le due, qual è il calcio che ti piace di più, ma la finalità è la stessa. Cioè abbiamo due partite che alla fine non hanno detto chi passerà delle due squadre, hanno lasciato in bilico completamente l'esito finale per le quattro squadre. Io la vedo un po' così, insomma, nel senso, le strategie sono differenti, ma alla fine quello che vogliono ottenere tutti è passare il turno, e a questo punto dobbiamo attendere ancora altre due belle partite, ne vedremo secondo me ancora delle belle, io sono convinto di questo.
E c'è il famoso dibattito che andrà avanti, perché in tanti ieri ci scrivevano sia qui sia sulle altre emittenti, bellissimo. Vedere quella partita tra Manchester, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, perché è stata una partita ricca di emozioni, di gol, di spettacolo, che è data anche dalla qualità. Poi parlavo con Mirko Nicolino del fatto che i dati parlano chiaro, la palla viaggia in Europa al doppio della velocità rispetto all'Italia, e questo fa tutta la differenza, perché per far viaggiare la palla così velocemente vuol dire che tu devi avere una tecnica straordinaria, quindi la tecnica fa tutta la differenza di questo mondo. Però allo stesso tempo magari quegli errori difensivi sono comunque parte del calcio, e qualcuno dice: io però se stavo 5-2 e mi ritrovavo alla fine della partita 5-4 mi sarei avvelenato. Tu che ne pensi?
Ma io ti devo dire la verità che sul 5-2 anch'io pensavo che la partita fosse finita, però dopo vedi l'altra squadra, che è il Bayern Monaco, che si mette lì, non si scompone, crede nella propria idea di calcio, si mette lì, comincia a tun 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 col suo calcio, perché dice: tanto io arrivo comunque a segnare il gol, perché quello è l'obiettivo. Dall'altra parte c'è una squadra che secondo me non si sarebbe mai chiusa dietro a fare le barricate perché non ce l'ha nel DNA. E aggiunge a tutto questo, non è stata una partita fallosa, perché il Bayern Monaco magari sotto di tre gol poteva cominciare a nervosirsi e fare falli, dall'altra parte non c'è stata nessuna perdita di tempo. È un modo diverso, ripeto, di interpretare il calcio. Io, se tu mi dici Marco quale ti piace di più, io ti dico questo, però non è che quell'altro, diciamo, è da buttare via, è un'interpretazione diversa. Questa qui mi sembra più spettacolare, mi sembra più attraente, ti tiene lì, c'è il pathos, c'è la giocata, c'è le squadre che si vogliono sopraffare in tutti i modi, anche facendo degli errori. Io ti dico, mi piace più questo tipo di calcio, però è una mia scelta personale, non è che l'altra fa schifo, è un modo diverso di interpretare la partita, mi emoziona meno, ecco, per dirtela così.
Ti chiede un nostro amico, riportate al direttore Piccari che ci vogliono anche le difese forti, che ne pensa? Poi un altro nostro amico Marco dice un 5-4 è divertente solo se non sei tifoso di una delle due squadre protagoniste.
È perché l'1-1 di ieri è divertente, perché se uno non è tifoso, che cambia sull'1-1 di ieri all'essere o meno tifoso di quelle due squadre? Cambia niente. Il Paris Saint-Germain è la squadra che ha vinto la Champions, seppure segnando in più e subendo. Cioè, a me sembra questo discorso delle difese, quando giochi con dei grandi giocatori come quelli che ci sono tra Bayern, io sono convinto che chi va in finale delle due, le altre due si devono preoccupare molto a livello difensivo, perché c'è il reparto, c'è una squadra che ha dei movimenti e dei giocatori offensivi che non è facile. Ieri ci facevano la lezione di come si marcava Olise, sentivo degli interventi da noi, no, ma perché devi fare il raddoppio, la diagonale? Valla a prendere uno come Olise adesso, valla a prendere, fammi vedere come si marca, chiedevo agli ascoltatori. È facile stare seduti in poltrona e giudicare così, eh?
Sì, è chiaro. Poi io ho fatto una domanda ieri a Mirko che faccio anche a te. Se tu mi dovessi indicare, facciamo tre, dai, tre difensori che tu dici questi sono i difensori centrali più forti che ci sono e mi ricordano i grandi difensori del passato, chi indicheresti?
In questo momento, tu dici nel calcio generale, in generale proprio, totale, considerando tutte le squadre?
Sì, sì, tutte le squadre, il mondo proprio. Guarda, dietro la tua titubanza c'è già la risposta sostanzialmente, perché non ce ne sono più di difesa. Cioè, se tu vuoi indicare un attaccante, dici Haaland, dici Gyökeres, dici Jamal, ne puoi citare tra Julian Alvarez, ne puoi citare quanti vuoi tu. Di difensori invece se ne vedono già un pochettino di meno.
Sì,
questo racconta
vero,
che il campo,
per esempio,
è cambiato.
Però per esempio Marquinhos è un gran difensore, io lo prenderei subito se fosse
sì.
Diciamo,
poi?
Se ci fosse questa possibilità. Marquinhos mi sembra uno che sta nel Paris Saint-Germain, dall'altra parte pure nel Bayern Monaco mi sembra che ci siano difensori scarti, però ragazzi, perché se mo vogliamo dire che questa partita, che dove sono stati segnati 9 gol, ci stanno difensori, diciamo, che non sono capaci a difendere, mi sembra un po' eccessivo. Ecco, io credo che lì ci sia un po' di tutto da considerare. C'è sicuramente degli errori, ma ci sono anche la qualità dei giocatori, l'interpretazione della partita di voler segnare un gol più dell'avversario. Io partirei da questo presupposto. Insomma, stiamo parlando di una squadra che è campione d'Europa in carica, e quando arrivi in quel modo a vincere vuol dire che c'hai anche difensori forti.
Se non dovesse per esempio arrivare in finale il Paris Saint-Germain, quanto si dovrebbe mangiare le mani dopo il 5-2 che è stato rimontato in 5-4?
Dovrebbe rimangersi mai. Vincenzo, queste sono due squadre che devono andare in finale.
Questa è la finale anticipata.
Sono forti. Se perde col Bayern Monaco, che ci può stare il ritorno, perché la partita è apertissima, hai perso comunque contro una squadra forte. Io non lo so, non credo che si possa recriminare molto. Qualcuno potrebbe dirti, però se stavi attento. Però c'è il Bayern Monaco dall'altra parte, che fai, ti chiudi? Cioè, il discorso è questo, io faccio rigiro allora l'osservazione: se il Paris Saint Germain si chiudeva in difesa, pensate che non prendeva più gol l'altra sera? O forse l'avrebbe preso comunque? Anche perché qualche gol è arrivato anche in mischia su palla buttata in mezzo con le marcature, cioè, onestamente a me mi risulta difficile dare una ricetta per dire quello che può essere giusto per arrivare a ottenere il risultato. È un antico dibattito questo, in senso che noi l'abbiamo fatto per anni, insomma,
sì,
alla fine,
bufere su bufere.
È un vecchio dibattito dove ci si divide pensando che ci sia una ricetta per poter vincere la partita. Perdonatemi, ieri sera ad esempio c'è stato un calcio di rigore dove ad esempio, per me non era rigore, però lì c'è un errore del difensore che lascia l'attaccante filare davanti e lì ti metti in una condizione che vai a fare l'errore e poi arriva magari un minimo contatto, l'arbitro ti fischia il rigore, ma lì c'è un errore del difensore, quindi siamo sempre lì. Nei gol secondo me c'è sempre un errore oltre alla giocata.
Quindi si lavora meno sulla fase difensiva, meno sulla crescita tecnica del difensore e molto di più invece su quella che è la propulsione, chiamiamola così, offensiva, in ossequio tra virgolette a quello che è il calcio comunque moderno che chiede.
Sì, secondo me sì, Vincenzo, perché lo stesso Simeone ha cambiato molto, se vai a vedere, non è più quella. Simeone qualche tempo fa veramente era una squadra che metteva il pullman davanti alla porta e aspettava l'occasione. Io ieri sera ho visto un Atletico Madrid che non c'ha più questa interpretazione così esasperata, quindi io penso che bisognerebbe andare un po' più nella direzione di proporre un po' di più, ecco, di provare, di osare un po' di più, però sai, ognuno sceglie la propria strategia, dai.
Allora ti leggo invece le parole dell'ex difensore Antonio Cabrini Bianconi, che è stato intervistato da Repubblica oggi, che è tornato sulla partita del Bayern Monaco, del Paris Saint Germain contro il Bayern Monaco. Per molti è un bello spot per il calcio moderno, dice. Io non ci vedo chissà quale innovazione, ma una catena di episodi in cui qualcuno ha fatto la cosa giusta e altri hanno sbagliato. Ai miei tempi fare 9 gol in una partita era alquanto improbabile. Poi aggiunge anche un po', facendo la differenza ovviamente tra il calcio che ha vissuto lui e quello che invece si vede oggi, che naturalmente ha vissuto tanti cambiamenti, no? Una volta era difficile che i marcatori lasciassero scappare gli attaccanti, anche più rapidi, ma difendere come un tempo oggi è impossibile, avremmo preso tutti un sacco di cartellini, attaccanti compresi. Le partite sarebbero durate un'eternità per le continue verifiche al video. Mi fermo per ora su questo passaggio qua e ti chiedo, è anche il cambio delle regole che ha accompagnato un cambio un po' di atteggiamento in campo delle squadre?
Sì, ma guarda che la vita del difensore è più difficile adesso. Io spesso mi capita di parlare con i difensori degli anni 80, 70, 80, ti dicono noi avremmo preso un sacco di cartellini, forse avremmo giocato 5 minuti in questo calcio. È vero, sicuramente il ruolo del difensore adesso è messo un po' in difficoltà, ma lo vedi anche come deve marcare dentro l'area, cioè, se deve mettere le mani dietro, deve stare attento. Delle volte sembra un giocatore di subbuteo. Sinceramente il calcio è anche fatto di contatto, di fisicità. Io su questa cosa sono sempre stato un po' restio, però è chiaro che si va in un'evoluzione, si va in una strada diversa, eppure il difensore si deve adeguare.
Compreso, diciamo.
Però vorrei ricordare a Cabrini che c'è una partita del secolo che è finita 4-3 con tanti contatti nei tempi supplementari. Vorrei ricordare anche un Italia-Brasile 3-2 spettacolare. Cioè, onestamente, se andiamo indietro, anche nel passato ci sono state partite con un po' di gol, dai.
Sì, quello sicuramente, però era più una rarità rispetto alla normalità che adesso si sta abbracciando in questi tempi dove...
Se tu pensi che il Bayern Monaco ha fatto un sacco di gol nella Bundesliga quest'anno, avendo, mi sembra, la seconda migliore difesa, quindi si va in una direzione differente, dai.
Torna anche sul calcio, il calcio verticale è più divertente, dice Cabrini, si è recuperata l'idea di conquistare velocemente l'area avversaria. Dobbiamo ringraziare soprattutto la Premier League per questo. Poi in conclusione dice: non mi piace per niente, a proposito della parola catenaccio, e comunque si dice, l'Italia era abituata a fare catenaccio, a me non piace per niente, è una caricatura che non tiene conto della qualità tecnica e dell'impegno che avevano le nostre difese. Chiaramente porta anche un po' acqua al suo mulino, però ritorniamo a quei discorsi che facevamo prima, cioè un tempo c'erano anche più difensori di qualità, adesso ce ne sono davvero pochi.
Sì, no, ma su questo, ti ripeto, c'è stata un'evoluzione di questo ruolo che ha cambiato, che è dovuto cambiare anche in base praticamente a quello che è stato un po' il concetto di calcio, che è diverso. Quindi io sono poi d'accordo con Cabrini quando dice che il calcio verticale è molto più bello, il calcio della rapidità di arrivare in porta e non fare praticamente 200.000 passaggi. E questo forse lo stiamo vedendo in parecchie situazioni, che è un po' più cambiato, ci sono squadre, anche allenatori che prima magari praticavano un po' più il possesso palla, adesso lo hanno un po' allentato andando un po' più in verticale. Lo stesso Guardiola ha un po' cambiato questa filosofia rispetto a come è partito, mentre qualcuno invece è rimasto ancora a quel tipo di calcio e sinceramente un po' noioso. A me piace più l'idea di andare subito in verticale, Vincenzo, e andare subito a cercare il gol, e qui si sta ritornando magari ad una concezione di calcio dove qualcuno lo praticava qualche anno fa ed era forse un po' troppo avanti con i tempi. Adesso magari questo calcio sarebbe stato un po' più adeguato, ecco.
Allora, abbiamo scatenato i nostri amici, ci sono già delle note audio che possiamo andare ad ascoltare. C'è subito un messaggio di un altro nostro amico che dice: secondo voi però, se fosse stata la finale anziché la semifinale di andata, domanda che giro subito a te perché la trovo intrigante, sarebbe finita 5-4?
Ma non lo so, se finiva 5-4, però io sono convinto che si sarebbero affrontate veramente con questo tipo di idea, cioè di sopraffare l'avversario. Sono due squadre che hanno una facilità di arrivare in porta che è clamoroso, ragazzi. Vediamo anche questo lato qui. Hanno dei giocatori in grado di fare la differenza nell'uno contro uno, sono rapidi, si muovono tutti insieme, se vai a vedere grandi movimenti senza palla, secondo me si sarebbero affrontati sempre con l'obiettivo di provare a fare gol. Poi è chiaro che la finale magari può portare una maggiore, diciamo così, rigidità da questo punto di vista, perché ti giochi tantissimo.
Allora, prima di sentirci le note audio, c'è una domanda tecnica a quale non posso che far rispondere al nostro direttore, che tanto lo racconterà anche durante Maracanã, perché ci chiedono della programmazione di domani, 1° maggio.
Ah sì, la programmazione di domani, Vincenzo, grazie dell'opportunità. Intanto domani noi manderemo, diciamo così, un po' in replica la giornata di oggi, ci prendiamo così una pausa per poi ritornare nei prossimi giorni. Ci sarà anche però Storie di Calcio alle 18:30 come sempre, e tra l'altro una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali, quindi andrà domani alle 18:30 sulla nostra app. Però diciamo così, la programmazione di domani prevede un po' le repliche, ecco, quindi ci siamo presi una giornata anche noi, ecco.
Quindi però avrete tanti contenuti da poter andare a vedere mentre vivete la vostra giornata di piena libertà, andando a fare bagordi in giro, divertitevi, godetevi e tenete sempre un occhio e un orecchio a TMV Radio. Note vocali, vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, una domanda a te e al direttore.
Wow.
Però te so come la pensi, tra virgolette. Direttore carissimo, un suo giudizio. La procura è quella di Milano, dove sappiamo c'è un'abbastanza, se non nutrita, componente di gente interista. In teoria uno non dovrebbe proprio pensare a questo concetto maligno dietro. Però i fatti e le dimostrazioni della politica in generale, a partire da Russa, sono tutte che l'Inter è intoccabile. Un suo pensiero su questo situazione, dobbiamo fidarci? Non lo so. Saluti Marco Moretta.
Intanto io sono chiamato in causa anche a me, e io dico dobbiamo fidarci sempre delle istituzioni, certo. Lasciare che le indagini facciano il loro corso e poi capire dopo, perché è un attimo a costruire castelli di carta e poi dopo alla fine pagano ingiustamente personaggi, situazioni eccetera, quindi bisogna avere fiducia, è l'unica cosa che ci resta da fare. Aggiungo però una lettura che è arrivata da un portale che si chiama Il Dubbio News, che diceva che parla appunto di quello di cui l'agenzia ANSA ha già parlato, che l'agenzia ANSA, che è diventato un po' il punto di riferimento, no, di questa indagine, ha raccontato anche i giorni scorsi che c'era tensione all'interno della procura, sostanzialmente perché il capo della procura Viola non sarebbe stato invocato e informato della convocazione di Rocchi da Ascione, che invece aveva già agito in questo caso. E quindi la domanda che magari molti si possono porre, un'ulteriore domanda rispetto a quelle che già ci siamo posti, è perché eventualmente?
Esatto, però sul resto sono d'accordo con quello che hai detto.
Sempre che, perché noi ragioniamo anche qua per ipotesi, magari i contrasti nascono da altro, però pare che nasca soprattutto dal fatto che Viola non era stato informato da Ascione della convocazione di Rocchi.
Per il resto, per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, io sinceramente ho sempre la fiducia, se a prescindere, però sinceramente al momento Io mi limito a quello che è uscito, cioè, siccome non c'è un club indagato, un tesserato di un club, io che è inutile parlare di squadre, parliamo di quello che è uscito fuori e emerso in questo momento. Punto, fine.
Altro noto vocale, vai Giorgio.
Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Secondo me anche il calcio moderno ormai si basa molto di più su quella che è la tattica offensiva o comunque su un calcio offensivo. E per quanto riguarda invece la fase difensiva, si lavora molto sulla riconquista palla e mettere poi giocatori che siano in grado di fare l'uno contro uno. Le squadre straniere, soprattutto rispetto a quelle italiane, badano poco alla tattica difensiva ed è proprio questo che mi fa arrabbiare, perché se tramite riforme o tramite altre cose noi avessimo portato il calcio italiano al livello che è quello europeo adesso, noi saremmo ancora più forti, perché noi abbiamo anche la tattica difensiva rispetto agli altri.
Che ne pensi della lettura di Andrea?
No, ci sta, però io credo che abbiamo perso... Noi abbiamo un problema, oltre a questo che magari possiamo così evidenziare, ma abbiamo anche un problema di ritmo, di intensità, Vincenzo. Questo non lo sottovalutiamo come problema. Il nostro calcio va più piano, c'è poco da fare. E quindi questo secondo me è un tema che è un problema che va affrontato. C'è meno intensità, si gioca meno proprio a livello di tempo, ci sono più interruzioni, c'è un atteggiamento in campo molte volte che va, diciamo così, a spezzare il gioco con sceneggiare dei calciatori, con un modo, diciamo, di se sto in vantaggio perdo tempo. Secondo me questo è un altro tema, un'altra situazione che mette il nostro calcio in difficoltà, che vai in Europa e vanno tutti più forti di te, ma ti parlo proprio di intensità, di velocità
e di velocità del pallone. Tra l'altro poi sembra di tornare indietro nel tempo. Ricordi chi è che parlava di velocità del pallone? Era un certo Leroy, Michel Platini, quando gli si diceva, eppure quando esci dal campo sembra che non sudi, lui diceva perché non devo correre io, devo correre il pallone. E all'epoca c'erano sì giocatori di grande qualità che sapevano farlo correre il pallone, no? Quindi poi tempi moderni, tempi passati, poi si torna sempre lì, la qualità passa dai piedi.
No, la qualità è importante, secondo me la qualità è chiaro che ti aiuta tantissimo, poi ci deve essere anche un'organizzazione, un'idea di come praticamente fa viaggiare sto pallone. Non so, io la cosa che vedo spesso, Vincenzo, è che quando vedi queste partite qui vedi tanto movimento senza palla dei calciatori, proprio il movimento continuo, e quindi c'hai sempre la possibilità di trovare una soluzione. Se sei statico, fermo, fai fatica, aspetti la giocata del singolo, e così non è. Per me noi in questo momento siamo anche indietro come concezione di calcio, cioè proprio dovremmo fare uno step, e secondo me qui dovrebbero essere gli allenatori a fare qualche cosa in questo senso, a fare, diciamo, uno step. Stanno, io non so se tu la pensi come me, ma se devo dire una squadra che mi ha fatto vedere qualcosa di a livello di calcio è il Como, poi ci metto l'Inter perché comunque ha prodotto tanto a livello offensivo, e il resto sinceramente io ho visto veramente poco. Ho visto uno Spalletti che quando è arrivato ha dato alla Juventus un indirizzo diverso, e spero che possa continuare su questa strada il prossimo anno, magari con l'inserimento di qualche giocatore che possa servire a lui.
Non abbiamo, credo, altre note vocali, chiedo a Giorgio. No, perfetto, abbiamo un'ultima testuale che poi giro a Marco, e così poi dopo ci salutiamo e annunciamo anche quelli che sarà il programma di Maracana di questo pomeriggio. Perché altra domanda che ci chiedono, se hai, cioè più che domande è una riflessione, se hai dei difensori forti poi magari sul 5-2 non prendevi più gol, questo non lo possiamo sapere, vale un senso nell'altro. Però il Paris Saint Germain il difensore forte ce l'ha in teoria, perché è Marquinhos, e nonostante questo si è trovato di fronte una squadra come il Bayern Monaco che comunque non molla mai, e questo va anche riconosciuto, no? Sostanzialmente
sì, ma guarda che poi i difensori forti vengono messi pure in difficoltà dai giocatori tecnici, quindi l'altra sera ne abbiamo visti veramente tanti, ecco.
Esatto. Però è un dibattito che resterà sempre aperto e che trovo molto interessante, quindi poi avremo modo sicuramente di affrontarlo, e lo farai anche a Maracanà. Di che si parla già a Maracanà?
Ma è chiaro che su questo si ritorna, perché abbiamo le due partite come comparazione. Poi, Vincenzo, cominceremo a dare uno sguardo anche alla giornata di campionato, perché comunque ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere tra Champions e salvezza, quindi daremo un'occhiata al campionato e analizzeremo un po' di situazioni che riguarderanno la giornata che arriva.
Bene, così allora non mancate all'appuntamento di Maracanã a partire dalle 13. Grazie a Marco Piccari. Ciao.
Grazie,
Marco.
Vincenzo, tra poco. Ciao, ciao.
Termina qui il nostro editoriale del giovedì. Noi ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi non ci sarà Luca Calamai, ma avremo alle 12.05, lo dico anche a beneficio del nostro Giorgio Sorani, Fabrizio Ponciroli, visto che salterebbe l'editoriale di domani per i motivi che ha raccontato Marco Piccari, e quindi lo recuperiamo in un collegamento alle 12.05. Lunga chiacchierata con lui, poi Camillo De Michelis, Casa Juve, per le ultime sul mercato, e torniamo anche sull'Under 20 che ieri ha perso contro l'Atalanta, che ha trionfato in Coppa Italia di categoria ai calci di rigore, partita che andava avanti per 1-0, poi è finita 1-1 con l'Atalanta che trova il pareggio proprio al fotofinish, si va ai rigori e lì l'Atalanta è perfetta, la Juventus meno, e quindi l'Atalanta alza la Coppa Italia per categoria. Poi con Ale Valnegri ovviamente torniamo sulla gara di Champions League invece di ieri sera, e facciamo un po' anche la presentazione di quello che sarà il prossimo turno di campionato. Vi aspetto tra pochissimo.